Andiamo adesso a salutare un altro nostro ospite, in collegamento telefonico con noi c'è Federico Bettoni, ex Viola che vive a Roma e quindi conosce molto bene la realtà dei giallorossi. Ciao Federico, ben ritrovato!
Buon pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio Andrea e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Ciao Federico, buon pomeriggio a te.
Federico Bettoni che ha vestito la maglia della Fiorentina nell'anno in cui è stata conquistata la Coppa Italia, il 95-96, quindi non possono che esserci bei ricordi da parte tua sulla stagione in Viola.
Grandi bei ricordi, una città fantastica, un pubblico unico, una passione incredibile e quell'anno c'era, come dicevi giustamente te, una squadra di altissimo livello e abbiamo riportato giustamente un trofeo a Firenze che era tanto che non
mancava
avveniva,
da 21 anni, così come manca un trofeo adesso alla Fiorentina da 24 anni.
E quindi negli ultimi 45 anni Federico Bettoni è uno dei giocatori più vincenti della storia Viola.
Esatto. No, poi da lì si vinsero, mi sa, subito un'altra Coppa Italia.
No, una Supercoppa prima, una Supercoppa italiana e poi la Coppa Italia del 2001.
Che la Supercoppa è passata alla storia per il famoso Irina Te Amo, no?
Sì, certo.
La mitraglia di Bati e la corsa sotto la telecamera. Vabbè,
Fede, peraltro... Peraltro passò alla storia per quello, ma sarebbe stato più giusto se passava alla storia per come giocò Battistuta quella partita. Non è la partita in cui fece il sombrero a Baresi, ha fatto un sombrero a Franco,
diciamo,
Baresi.
Diciamo che Battistuta in quegli anni lì a San Siro si esaltava, perché l'anno in cui ho giocato io a Pagliuca, nelle quattro partite con l'Inter, non so se gli fece tipo 6 gol, 7 gol. Lo infilava da tutte le parti, proprio era uno spettacolo proprio. Bati quegli anni là era qualcosa di incredibile proprio.
Una grande Fiorentina allenata da Claudio Ranieri che adesso è sulla panchina della Roma. Insomma, te lo saresti aspettato a distanza di 30 anni.
Stiamo parlando di... onestamente anche nelle più rosee aspettative non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, però il mister è talmente un uomo con la U maiuscola, diciamo la verità, una persona proprio di un altro spessore, di un'altra categoria.
Tu che rapporto avevi con lui alla Fiorentina?
Ma non potevi non averlo bello, perché era una persona talmente trasparente, talmente integra, talmente uguale nei confronti di tutti, dal primo all'ultimo. Ricordo che ci furono varie discussioni, era l'anno in cui sostituiva Rui a 10 minuti dalla fine, no? Ve lo ricordate meglio di me, all'ennesima sostituzione Rui lo mandò a quel paese, eravamo a Torino mi pare con la Juve o qualcosa del genere, e lui di fronte a tutti i giornalisti che in sala stampa gli dissero: avete mister, ha visto Rui Costa che non ha gradito la sostituzione? E lui era un signore, anche perché salvaguardava i suoi giocatori dal primo all'ultimo. Dice: no, non ho visto niente. Invece aveva visto tutto. Rientrammo sul pullman dentro, ancora eravamo sotto lo stadio delle Alpi. Chiuse tutte le tende, gli chiese all'autista: chiudi tutte le tende. Andò dietro, prese Rui per il bavero della maglietta e lo appiccicò al televisore e gli ha detto: la prossima volta che mi mandi a quel paese io ti faccio sparire da sto mondo. Ma lui lo faceva con Rui Costa e lo faceva con Bettoni. Ma questa è la forza, perché se tu sei forte con Bettoni non sei forte con Rui Costa, il gruppo non ti segue. E invece lui c'ha questo, che lo faceva con Totti e con l'ultimo della rosa.
Insomma, questo è un bel aneddoto.
Questo è un aneddoto straordinario.
Assolutamente inedito. È molto bello.
Ma sai, l'allenatore in quel modo lì si porta dietro tutti. Si porta dietro
il rispetto di tutti, sì.
Il rispetto di tutti, dal magazziniere al massaggiatore allo staff, alla dirigenza.
Sì, poi c'è da dire che i risultati comunque lo aiutavano, perché sai, magari una Fiorentina che non riusciva a vincere, non riusciva a progredire in classifica, sarebbe stato tutto diverso.
Ma certo che diventa tutto terribilmente difficile, se voi pensate per un allenatore quanto è complicato, cioè avere 24 teste da gestire, più tutto il rapporto con i tifosi, con la stampa, stampa, con la società, veramente è molto complesso e serve sempre un pizzico di fortuna, come nella vita è un elemento essenziale, no? Però certo che se non hai quei comportamenti è più difficile che la fortuna te la vai a ricercare.
Andrea?
Fede, ti aspettavi, oltre al fatto di ritrovarlo in panchina dopo 30 anni a questo livello, che riuscisse a fare questa roba con la Roma? La Roma è prima in classifica nel girone di ritorno e oggettivamente, al di là della scelta assurda quando hanno preso Juric, prima mandar via De Rossi, scelta senza senso, poi peggiorativa quella di prendere Juric in riferimento alla rosa che c'era, e lui l'ha riportata su in un modo, con la semplicità, perché se non mi sbaglio qualcuno ha detto la prima cosa, ci ha detto di mettere in ordine lo spogliatoio, quindi non ha messo in ordine la tattica come prima cosa, ma lo spogliatoio. E però è comunque una cavalcata incredibile, se lo chiama in 5 partite prima e vince lo scudetto, cioè gioca per lo scudetto, eh.
Ma sì, soprattutto vorrei dire una cosa, che con la rosa della Roma attuale, diciamo la verità, non è la rosa della Roma di 6-7 anni fa, quella famosa di Zeko, Salah, Nainggolan, Allison, Szczęsny, cioè la Roma ci ha avuto delle rose che, se io ripenso che adesso il Napoli sta vincendo lo scudetto con una rosa che forse era inferiore alla Fiorentina di cui parlavamo,
certo,
noi, di quella del 95-96.
Certo, certo.
Napoli adesso sta vincendo lo scudetto veramente per Conte, perché e per il fatto che non ha avuto le coppe, ha beneficiato adesso di questo crollo dell'Inter, di questi 10 giorni diciamo devastanti dell'Inter, altrimenti non l'avrebbe vinto. Ma anche la rosa della Roma è una rosa, secondo me, è piena di doppioni, poco eterogenea, poco diciamo propensa al calcio moderno. Per il calcio moderno intendo tutte queste riaggressioni, seconde palle, fisicità. La rosa della Roma è una rosa molto monopasso, soprattutto in mezzo al campo, i Cristante, i Pellegrini, i Paredes, sono tutta gente monopasso. Oggi come oggi il centrocampo devi avere degli atleti che sono veramente spaziali, perché il calcio è diventato tutto fisico, tutto atletismo, è diverso dal calcio nostro, che era molto più tecnico e molto più diverso dal calcio di oggi. Adesso, se non sei un atleta, questi giocano ogni 3 giorni. Se pensate al campionato, la stagione dell'Inter è qualcosa di devastante, cioè veramente non ci hanno avuto una settimana libera, sempre 3 partite a settimana. E come fai a rendere a poter fare 3 partite a settimana a quelli? E tornando alla rosa della Roma, secondo me è proprio qui esce fuori la sua abilità, tant'è che ha vinto tutte le partite con un gol di scarto. Sta facendo un'impresa che non voglio dire che è quasi equiparabile a quella dell'Leicester quando era in Inghilterra, ma poco,
ma
ci
è molto
manca,
simile,
perché...
Ecco, e della Fiorentina cosa ti preoccupa per la partita di domani? Insomma, perché tu vivi a Roma, è la tua passione per la Roma, hai giocato nella Fiorentina, però immagino che la passione per la Roma prenda sopravvento.
Dico una cosa, che purtroppo penso che entrambe le squadre arriveranno corte, il rischio è forte, perché purtroppo quest'anno leggevo che l'Inghilterra avrà 6 squadre in Champions, sì, mentre l'Italia ne avrà 4 a malapena, nel senso che poi la quarta sarà verosimilmente una tra Bologna e Juventus. Adesso non so, è difficilissimo che possa la Roma, con il calendario che ha, entrarci, perché la Roma, non ci dimentichiamo che ha la Fiorentina, poi dopo va a Bergamo con l'Atalanta, poi c'ha il Milan in casa e l'ultima va a Torino col Torino, quindi è veramente un calendario difficile. La Lazio, che però sembra aver un po' mollato il colpo, adesso va a Empoli, poi sì, dopo c'ha, mi sembra che ha la Juve, sì, in casa, sì, e sì, poi va a Milano con l'Inter, e poi c'ha di nuovo, mi pare, il Lecce per la lotta per non retrocedere. Insomma, essendo ancora tutte in gioco, però insomma, il calendario della Roma e del Bologna è il più complesso di tutte. La Fiorentina c'ha, buon per lei, c'ha questo ostacolo della Coppa che le toglie energie, le toglie risorse, quindi mentali e fisiche, quindi un po' la indebolisce. Poi la Fiorentina parte da 59 punti, se non erro.
Sì, quindi, sì, 59 punti, sì. Uno in meno della Roma.
Sono 3 punti in meno, ma non devi fare la corsa sulla Roma, devi fare la corsa sul quarto posto, che nel momento è occupato dal Bologna, che è a 62, se non sbaglio. Sì. Quindi insomma, a 4 partite dalla fine, con 3 punti cominciano a essere pesanti. Poi gli scontri diretti non so come siano tra il Bologna e la
buoni.
Fiorentina.
No,
tra Bologna
e
Fiorentina, Bologna deve rigiocarci in casa. La Fiorentina ha perso la partita d'andata. però
e quindi il rischio, ecco, sì, che certo. Vabbè, c'è il vantaggio dello scontro diretto, è ancora molto aperto, però temo che entrambe rischino, e soprattutto col fatto che c'è Bologna Milan di Coppa Italia, quindi il Milan che è nono in classifica e vincendo la Coppa Italia
ti può portare via un posto
sottrae un posto alla sesta, quindi praticamente andranno solo la quarta e la quinta nelle coppe, oltre alla sesta poi nella Conference League a quel punto, sì. Insomma diventa molto difficile, sono cinque squadre a lottare per un posto fondamentalmente, se diamo per buono che l'Atalanta ormai ha un piede e mezzo dentro, perché ha 65 punti, ecco, sono 6 punti sopra la Fiorentina, sì. Comincia a essere un distacco a 4 giornate dalla fine veramente importante.